Ecco, questo momento, come sappiamo bene, è un momento di condivisione e il suggerimento è questo, il titolo che ci siamo detti prima di lasciarci in occasione del Santo Natale era questo: siamo portatori di gioia e di luce, che poi vuol dire siamo portatori di Gesù. Ecco, ci siamo lasciati con questa domanda. E abbiamo vissuto questo momento grande del Natale, nel quale facciamo memoria in modo profondo, in modo intimo, in modo reale, dell'amore di Dio che si fa uomo, che scende ad abitare la nostra terra, che la fa sua, per portarci tutti con sé e farci ritornare in quello splendore con cui siamo stati pensati, amati e creati. Ecco, allora abbiamo sostato ai piedi della culla in attesa durante l'Avvento, abbiamo contemplato il bambino con Maria, in Maria l'abbiamo preso in braccio e adesso chiediamo di poter crescere insieme a lui in questa comunione profonda nella quale la nostra crescita corrisponde al diminuire che ci ha insegnato anche Giovanni Battista. Deve diminuire il mio io, deve diminuire la mia volontà, deve crescere la volontà di Dio dentro di me e io devo lasciarmi fare per poter davvero portare gioia, portare luce, portare il Signore. Qualcuno chiedeva del foglietto, il foglio non c'è perché il foglio lo scriviamo noi, lo scrive lo Spirito dentro di noi in ogni momento e questa volta in modo particolare lo scrive se gli prestiamo la voce e ancora prima se gli abbiamo prestato il cuore e la mente. Quindi io lascio a voi. E lodo il Signore per le meraviglie che continuamente ci concede.
Allora, io ho preparato un foglietto che l'ho lasciato a casa, che praticamente io parto da un messaggio di Aurora che ha dato il 7 gennaio, infatti riflettevo su questa cosa e qui trovo la risposta. Se mi aspetto che un altro mi renda felice, vado incontro a una delusione annunciata. Se invece scelgo di condividere la felicità che già possiedo, perché ne ospito in me la fonte, allora vado incontro a una gioia feconda con le radici immerse nel cielo. Ecco, per cui se io sono fusa nel Signore, sono unita al Signore, praticamente sono felice, no? Perché io all'inizio pensavo, cioè portatrice di Gesù, la luce, però io non mi devo preoccupare di questo se gli altri. L'unica cosa fondamentale è che dobbiamo essere sempre uniti, sempre connessi, no? E nel momento in cui noi siamo uniti col Signore, è Lui che agisce dentro di noi e di conseguenza portiamo, cioè, la sua pace. Diciamo che cartina tornasole, se noi siamo uniti col Signore, è la pace profonda, no? Che nessuno ti smuove. Infatti, parlando quando c'eravamo, quando abbiamo fatto l'ultimo incontro d'Aurora, l'ultimo dell'anno, no? E così parlavo con la nostra Anna, no? E le dicevo: caspita, per essere veramente in pace bisogna stare nel profondo del mare. Io gli avevo chiesto qual è il mare più profondo e lei mi ha detto il nome, non me lo ricordo più, e ha detto 11.000 metri di profondità. Per cui se noi stiamo nel profondo cioè tutto quello che succede, noi siamo con il Signore, anche le tempeste della vita, cioè non ci smuovono più di tanto, no? appunto importante essere sempre uniti a Gesù, solamente che questa connessione ogni tanto scema un pochino, no? Perché quando uno, come posso dire, che tante volte il pensiero è, cioè è più veloce della luce, nel senso che è veramente, se non stai più che attenta, il pensiero magari è così veloce che ti ruba un pochino, no? Non so se riesco a farmi capire che... E allora dico no, qui bisogna, cioè nel senso, cercare sempre di essere uniti al Signore, e qui ci vuole veramente un'attenzione grandissima. E per cui, cioè, io dico che si può fare, certo che facciamo dei passettini piano piano, piano piano, no? E il Signore si fa sentire sempre di più. Noi apriamo il cuore alla sua grazia, perché è tutto grazia. Nel momento in cui io sento che sono un niente, non so se riesco a farmi capire, con più sento la mia nullità, e il Signore dentro di me fa le cose più grandi. Io do, diciamo, tutta il fatto, la cosa più importante è consegnargli questa nostra volontà, che tante volte è subito lì che alza il paletto, no? Però mentre prima impiegavo molto di più a, diciamo, rientrare in lui, adesso piano piano diventa sempre più veloce questa rientrare nella sua volontà. Per cui io sono qui a dire che questo cammino è veramente una cosa stratosferica e ti fa sentire sempre di più la sua unità. Ecco, io sono qui a dire questo, che ne vale veramente la pena di soffrire, offrire, ma quando cioè fai queste cose nel Signore non pesano più, ecco.
Grazie, perché è proprio così. Tutto quello che facciamo nel Signore per amore non è più un peso, ma è una liberazione. E quelle che prima sembravano essere montagne insormontabili diventano invece quei passaggi stretti che il Signore ci chiede, però sempre dice insieme, passiamo insieme. Non dice vabbè, adesso devi scalare l'Everest, vai, che sto qui che ti guardo. No, il Signore dice insieme. E allora insieme al Signore davvero possiamo tutto, e tutti abbiamo questa esperienza. E poi mi è piaciuto tanto questo tuo cambiamento di prospettiva. Siamo luce, siamo portatori di luce, di gioia, di pace, non quando facciamo delle cose, ma quando lasciamo fare al Signore dentro di noi le sue meraviglie. E questo è un passaggio fondamentale, perché inizialmente uno pensa che per essere portatore di Gesù deve andare, deve fare, deve disfare, deve dire, e invece prima si deve lasciar fare, si deve lasciar aggiustare, rimettere a posto. Poi tutto quello che facciamo, dalla cosa più insignificante a quella più importante, è una manifestazione di luce, perché se il Signore mi abita, anche il piccolo gesto quotidiano è un gesto divino. E viene riannodato a quei gesti che Gesù ha vissuto con Maria per 30 anni nel segreto di Nazareth. Quindi è bello questo arrivare al dunque. Sono portatore di Gesù nel momento in cui permetto a Gesù dentro di me di compiere le sue meraviglie. E non sono in ansia perché devo portare il Signore, ma mi lascio condurre da Lui per i suoi sentieri.
Il pensiero di lasciarsi condurre una cosa effettivamente molto intrigante per la nostra vita, perché io in questi tempi ho passato dei momenti in cui la nausea, il senso di rifiuto di una vita così che appariva come una vita sciupata. E nel momento in cui tu sei più fuori, più lontano da questo rapporto un po' caricante col Signore, perché Lui sa nascondersi nei momenti buoni e nei momenti meno buoni. Però mi sembra di avere vissuto quello che nel Vangelo viene descritto come il tizio che va a letto, arriva l'amico che chiede due pani per l'amico, e questo qui è a letto, non vuole alzarsi. Insomma, nel momento più inopportuno, in casa mia c'era una persona la quale ho capito che aveva bisogno di entrare nel discorso di Dio, però non capivo da che parte fare, da come. Insomma, mi sono messo a parlargli di Dio anche in un momento così, così scialbo da parte mia. Quindi non devo guardare se sono dotato in quel momento lì o carico o no. In quel momento lì devo fare la sua volontà. Lui vuole che predichi il suo amore, perché il suo amore è la volontà sua. È inutile star qui a chiamarlo facendo differenziazione. Amore vuol dire volontà divina, perché Dio ha fatto tutto per amore. E ho parlato a questa persona di Dio in termini di amore, facendo anche dicendo che Dio, un Dio che solo non può amare, un Dio invece che è Trinità è uno che si rapporta con gli altri, ma uno solo non può amare. Ecco, e già questo concetto l'ha introdotto un po', per cui mi sono trovato ad aver fatto una cosa in un momento in cui mi sembrava tutto scialbo, fare una cosa che ha fatto bene a questo, che probabilmente era venuto per cercare un qualcosa, e io gliel'ho dato senza sapere, ecco, e mi ha guidato lui. Tanto è vero che l'altro ieri sono stato 2 ore con una persona, la quale, ma non ci crede in maniera radicale, abbiamo parlato 2 ore di questo Dio, eppure è stato un periodo in cui la paura della morte, il senso di noia, tutte le cose, cioè, non sono bazzecole, perché poi le devi condividere col suo amore e la sua presenza. Allora ci si aggrappa a questa sua presenza che è in profondità, nel nostro più profondo del nostro essere, là dove neanche noi sappiamo com'è la congiunzione tra l'uomo e l'anima. E quindi ho notato questo, che bisogna essere pronti a dare anche quando ti sembra di non avere niente in mano. E questo ho visto che è molto bello, non perché è un risultato, è molto bello perché ho parlato di lui e ha fatto una certa breccia questo suo amore nell'altro. Ecco, questo per me è stato una cosa molto, molto importante, tant'è vero che dopo qualche sera io di notte non dormivo, ho sentito un po' di Vangelo e ho sentito una carica stupenda. Sì, ma ormai quello che dovevo fare l'ho fatto in quelle condizioni là, non l'ho fatto nel sentimento bello, ecco. Quindi non dobbiamo mai accarezzare troppo i sentimenti belli, ma...
E che tu eri molto credibile in questa situazione che hai vissuto. Sì. E quindi quando la scrittura...
Avevo paura, avevo nausea, tutto. Mi dava fastidio tutto, la solitudine, Cioè,
quando sono debole, allora sono forte. Tu l'hai proprio vissuto. Quando sono debole, sì, allora sono forte. Perché non possiamo più contare sulle nostre forze perché sono crollate tutte. Ecco, non ce n'era più. E detto, qui Signore, tiriamo fuori.
Sarei andato via volentieri.
Hai tirato fuori le armi divine. E hai fatto breccia in un cuore. Ecco, guarda, queste sono le meraviglie del nostro Dio. Perché a volte noi ci immaginiamo che per essere luce, per essere sale, per essere portatore di Gesù, dobbiamo essere in massima forma fisica e spirituale. Allora facciamo fuoco e fiamme, no? Ma questi sono i mezzi umani. A volte il Signore ci concede la grazia di essere portatore di luce quando fisicamente, spiritualmente, moralmente attraversiamo un momento di fatica. Perché? Perché non dobbiamo fare i conti su di noi, ma su quella potenza d'amore che viene a vivere in noi e che sprigiona le sorgenti della vita, che fanno sciogliere la paura della morte e tutte le altre paure come neve al sole. È vero o no? Perché si illumina tutto.
Ho provato anche il sentimento della non paura della morte.
E questo, guarda, puoi scriverlo da qualche parte perché è una cosa rara, eh? È un dono, è un dono, sì.
Avendolo, diciamo, toccato quella sera, ho detto, ma sì, ma dai, vengo lì, stiamo insieme.
E ha detto, Gigi, mi accontento di questo, vai, stai lì che hai ancora da fare.
Qui ancora ho bisogno, ho i figli che mi preoccupano un po'.
Hai bisogno ancora di allevare un po'
sì,
i cuccioli.
Sì, però se lo dice lui che va bene, va bene.
Ma non gli mandiamo avanti le...
Andiamo avanti sempre così, mi raccomando.
No, le richieste le facciamo. Perché,
almeno vado in giro a dire, ma guarda che Dio bravo che abbiamo. Però, insomma... è bravo anche quando stende le mani, e questo
sì,
lo dobbiamo
sì,
capire.
Sì, perché comunque è sempre amore. E quindi noi ci affidiamo alla sua infinita sapienza e al suo amore che è proprio certo, perché lui ha le mani perennemente stese, proprio per noi.
Le domande che fa Gigliola alla condivisione sembrano molto semplici, però poi bisogna... andare a ricercare, non sono semplici, ci fanno riflettere tanto. Siamo portatori di gioia e di luce. Tu, in una delle ultime, gli ultimi giovedì, avevi detto in conclusione che Gesù è la gioia, la sua presenza Gesù è la gioia. La luce, siamo a Natale. Quante volte abbiamo sentito parlare di luce a Natale? Mi viene in mente di pensare ai presepi che i grandi pittori hanno fatto, grandi artisti, cioè tutto intorno è buio, i personaggi ci sono bui, però chi è illuminato è Gesù che poi illumina. Quindi ho fatto questa ricerca, ho pensato, ho guardato, questa Gesù è la luce. E nel periodo natalizio si chiede la benedizione del Signore. All'inizio dell'anno si chiede, ti benedica Dio con la luce del suo volto. Simeone, Gesù è luce per il popolo, per tutti, siamo dentro tutti, ma sarà poi gloria per il suo popolo Israele. Quindi Gesù luce. E la famosa frase di Isaia, il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce. Chi abitava il paese all'ombra mortale fu illuminato dallo splendore della vita. Alzati e rivestiti di luce perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. Forse questa fase finale va bene a noi figli del Divino Volere. Cioè mi sono chiesta, forse non so se sbaglio, no? Dimmelo. Il popolo di Israele, popolo antico, l'Antico Testamento, chiedeva la luce a Dio. Signore, a noi cosa ha dato? Cosa ci dice? Che noi possiamo essere luce se l'abbiamo dentro. Cioè è una cosa non da poco, per cui mi ricollego a Liviana quando dice che la divina volontà è una cosa meravigliosa. E riflettendo questo mi viene proprio voglia di dire, ma bisogna diffondere la divina volontà, bisogna bisogna cercare, no? E io sono luce, sono portatore di Gesù. Per stasera sentivo il ritiro di Napoli, di Aurora, forse il primo audio, che parlava un po' di queste cose qui, e cercavo di capire di più, no? Quando poi ha detto che, in un ritiro che abbiamo fatto, noi siamo camino che deve restare acceso. Ma chi lo tiene acceso il camino se non la divina volontà? Per arrivare ad essere portatori di Gesù, per essere gioia, io dico che Gigliola quest'anno ci ha fatto fare un bel percorso e me lo sono, ho segnato tutti i vari parole che avevo capito, avevo imparato, cioè dalla, il profumo, la fusione, cioè se siamo tutte queste cose possiamo dire che Gesù è in noi. Poi saranno gli altri, io dico, a giudicare e dire tu sei portatore di luci o no. E a questo momento mi viene in mente, mi è venuto in mente in questi giorni, un episodio. Eravamo in montagna all'ultimo ritiro fatto con tutti i fratelli del sud. Al termine del ritiro, della messa, Aurora ha distribuito la corona e padre Mario dice: così adesso l'avete tutti, nessuno potrà dire la mia più bella della tua. Accanto a me c'era una sorella di Lesmo che dice: io vedo Aurora nella luce. Cioè, però, quella frase lì, ma io non vedevo niente. Però adesso riesco a capire la frase di questa sorella, perché se uno diventa, cioè Aurora è lo strumento del Signore, lei ci indica col suo modo di vivere, di stare, la misericordia che si prova entrando in casa sua. Quindi anche noi dobbiamo essere così, poi saranno gli altri a dire se saremo luce, però lo sentiamo noi stessi. Io sono una di quelle che col cammino che si accende e si spegne.
E no, è importante tenerlo sempre acceso, perché era proprio un messaggio del ritiro. Perché deve essere acceso? Perché tutte le scorie vengono bruciate, l'argento e l'oro vengono purificati e sono poi in grado di riscaldare tutti coloro che verranno a chiedere aiuto. Quindi ha una doppia funzione, brucia le scorie e dà calore a tutti quelli che lo chiedono. Quindi tutti siamo chiamati verso questa fusione, che dobbiamo chiederla, perché è un passaggio fondamentale che ci aiuta a vivere in verità questo nostro essere consacrati alla divina volontà, e ci aiuta a capire anche la parola di Dio. Quando Gesù dice nel Vangelo: rimanete in me, e non vuol dire essere fusi in Lui. Adesso lo comprendiamo con questa capacità più profonda. Prima, rimanete in me, bello, ma come si fa? E io in voi, perché possiamo essere uno e gli altri possano riconoscere, no? Ecco, questo segno di unità quando siamo uno, quando siamo fusi. E se uno si fonde, non si può più separare. Quando due metalli o due elementi si fondono, basta, sono lì, non puoi più separarli, no? Noi perché, come dice lui, un po' mi si spegne il camino, un po'... perché non siamo ancora fusi in modo completo. Però questa fusione è un cammino, ed è un cammino anche di consapevolezza, e il Signore ci chiede di avere questo desiderio. Ad Aurora, all'inizio del cammino, lui diceva sempre di chiedere: chiedi la mia volontà, chiedi la mia volontà, no? Ecco, adesso ci chiede, adesso che tu hai imparato a chiedere la mia volontà, comprendi più in profondità, vuol dire essere uno con me, chiedi di essere fusa, quindi i miei pensieri nei tuoi pensieri, il mio respiro nel tuo respiro, i miei desideri nei tuoi desideri, la mia vita nella tua vita. Se qualche volta arriva qualche pensiero che disturba, e che noi diciamo è veloce più della luce e hai ragione, in quel momento lì io dico: Signore, il mio pensiero nel tuo pensiero. Se non è un pensiero del Signore, si incenerisce all'istante, perché il cammino acceso lo brucia. E il nemico che voleva venire per disturbarmi se ne deve andare. Quindi usiamo tutte le armi che il Signore ci ha dato perché sono potentissime. E di fronte a quello che lo scenario politico e economico, sociale e anche quello che riguarda la natura, incendi, terremoti, cioè di tutto, no? Ecco, attingiamo a piene mani a questa fusione che il Signore ci dona per rinnovare le menti e i cuori e chiedere un supplemento di grazia perché nessuno vada perduto, perché scenda davvero il regno in pienezza e perché questo nostro dire Fiat, eccomi, prepari davvero la strada al Signore che viene, che è qui, che è già venuto e che continuamente viene ma che sta per tornare. E quindi ci deve trovare proprio come sentinelle sveglie, pronte, innamorate, come dicevamo un po' di tempo fa.
Allora, secondo, anch'io ho fatto un po' un pensiero come le sorelle che sono intervenute prima, e credo che fede e gioia sia un binomio proprio inscindibile. Perché se è fede vera, quella con la F maiuscola, significa che siamo in relazione col Signore. E quindi è inevitabile che Lui ci dà la gioia, perché Lui, come avete detto prima, è la nostra gioia. Penso ad esempio che anche alla gioia, che non è certo la gioia come così la si intende nel mondo, non c'entra proprio niente, no? Come la pace che vi do non è la pace del mondo, così la gioia che ci dà non è quella del mondo, che è sinonimo così di divertimento, di sollazzo, di superficialità, che dura poco. E è una gioia che richiede, come ha detto anche Viviana, l'impegno, il sacrificio, la costanza, la fermezza, che credo che sia una veramente da chiedere sempre, questa fermezza, perché è quella virtù indispensabile perché il nostro cammino si pulisca dalla fuliggine e bruci sempre le scorie, questa fermezza per allargare proprio questo campo d'azione dove il Signore può operare. Lo leggiamo anche in un'ora della passione questo. Mi sono riguardata, ecco, ho preso qualche appunto perché non voglio dimenticare nulla di quello che il Signore ci ha detto, perché sarebbe manchevole, dei messaggi ultimi che ci ha dato, dove parlava della gioia. Perché lui ci dice, no, nel messaggio di Natale, non stupitevi se voi che siete in cammino per riprendere il posto che vi ho conquistato faticate e soffrite. Quindi ci tranquillizza, dice non potete volere tutto. Prima di tutto se anche soffrite non soffrirete mai come ho sofferto e soffro io. Non vi chiedo di soffrire quanto io ho sofferto. E poi dice, abbiate pazienza, poi arriverete al posto che io vi ho già conquistato, quindi ce l'abbiamo già. Abbiamo già questa garanzia. Faticate, soffrite per diventare Dio per grazia, avere vita e la gioia. Quindi è questa parola proprio espressa direttamente. E tutto è necessario per la vostra purificazione, trasformazione e poi ancora per voi e per tutte le creature e ancora ribadisce, per questo vi chiedo di gioire. È proprio bella questa cosa, eh? E insomma, fa venire la pelle d'oca. E poi il messaggio di Maria che ci ha dato a ottobre del 2019. Che dice Maria, vivere respirando la divina volontà, che tutto trasforma in bellezza eterna, ci dà gioia, riparazione, ottiene grazia al mondo, ci ottiene scioglie la misericordia. E poi il messaggio di Capodanno, lì parla proprio del rallegratevi, chiudete gli occhi di fronte al male, non perché non vederlo, ma perché il male non vi soffochi
e gioite per il bene che vi è dato di compiere per la salvezza di tanti e per la gloria del Padre nostro. È bellissima questa, insomma, vabbè, bellissimo, per forza sono le parole del Signore.
Sì. La frase però. La gloria del Padre nostro
è consola il suo cuore nel vostro.
Sì, sì, esatto, sì, sì. È proprio così, è proprio così. E poi sono andata un po' a rivedermi un po' il Vecchio Testamento, alcune cose, no? Allora cerco un po' la gioia, qualcosa così, e Davide dice: anche se cammino in una valle oscura non ho paura, perché il Signore è con me. E il Salmo dice, il 118, nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia, nella tua volontà è la mia gioia, il sentiero dei tuoi comandi è la mia gioia. E oppure Luca, non temete, ecco vi annunzio una grande gioia. E poi Zaccheo in fretta scese e lo accolse pieno di gioia. In fretta accogliamolo pieno di gioia. E alla fine il discorso della montagna, le beatitudini sempre di Luca. Rallegratevi ed esultate perché la vostra recompensa è grande nei cieli. Quindi questo esultare, questo rallegrare. Insomma, per me consola tanto, consola tanto. Veramente, perciò dico grazie al Signore, sono un po' dura di cervice, un po' di comprendonio, però con lui possiamo fare cose grandi, Grazie Signore.
Grazie Signore.
Una piccola considerazione sulla gioia. Quando Gesù è venuto, ha portato la buona novella, Vangelo vuol dire buona novella. E rallegratevi e convertitevi e credete al Vangelo, a questa novella, buona novella. La buona novella è che Dio è entrato in mezzo a noi e noi entreremo a far parte della sua, e questo crea la gioia. Tant'è vero che quando San Giovanni è stato messo in prigione e ha sentito i discorsi che faceva Gesù, perché glieli riferivano i discepoli, ha detto: ma allora chiedi, è lui che aspettiamo o non è lui? Perché lui ha predicato un Dio che veniva a pulire l'aia col fuoco, bruciava la pula, eccetera, spazzava via tutto, e questo qui arriva e va insieme ai peccatori, ai quasi, e annuncia la gioia. Ecco, la gioia è la sua presenza, è la sua volontà in questa terra, dentro di noi, ecco.
Sì, e poi il Signore cosa dice? Andate a Giovanni e ti rispondete che i ciechi vedono, e ai piccoli è annunziato il regno dei cieli.
Il regno dei cieli.
Ecco. Esatto. Quindi vedete come Gesù risponde anche lui usando la parola di Dio. E questo è qualcosa che dobbiamo imparare a fare anche noi, imparare a rispondere usando la parola di Dio. E dobbiamo usarla con amore. Perché con l'amore con cui la pronunciamo, questa parola smette di essere una parola che magari non viene accolta, ma si fa breccia attraverso l'amore con cui noi la porgiamo. Quando parliamo di qualcuno che amiamo, ci si illuminano gli occhi e il viso si trasforma, è vero? Ecco. Quando parliamo del Signore, i nostri occhi si illuminano, il nostro viso si trasforma, diamo calore, diamo amore, perché tante volte il rischio è quello di parlare del Signore, però l'altro sente, le parole vanno da una parte, i tuoi occhi, il tuo sguardo, il tuo atteggiamento va da tutt'altra parte. Allora il Signore dice: vieni in me, prendi dimora in me, e allora sarai uno con me, e quello che nascerà come parola è la manifestazione di quello che hai dentro il cuore e che trasforma e innamora le creature.
Antonella mi ha preceduto e ha detto parecchie cose che avevo sottolineato anch'io, no? Comunque siamo tutt'uno, quindi va bene così. Io sono molto, molto alla mano, semplice, no? Siamo portatori di gioia e di luce. Ecco, io mi fermo prima sul siamo portatori di gioia. Ecco, per essere portatori dobbiamo averla questa gioia, no? Sennò cosa portiamo? E quindi abbiamo letto alcuni versetti, alcune, alcune frasi così dove la parola parla, c'è, non dico sempre, ma c'è molto frequentemente la parola gioia, no? E anche io stamattina nel fare le lodi, diceva, no? C'era la lettura breve che diceva, Romani 14, versetto 17, il regno di Dio non è questione di cibo o bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Quindi Gesù è la nostra gioia, come diceva anche Papa Benedetto, no? Diceva che come cresce l'abbandono in Dio, Dio diventa la nostra gioia, no? Ecco, quindi questo nostro abbandonarci, questo... e quindi se Dio è in noi e poi diventiamo anche luce, automaticamente diventiamo luce perché è Dio, non siamo più noi. Però quando c'è la perseveranza, la volontà, come... e quindi quando c'è questo, penso che poi anche Gesù negli ultimi, la mamma negli ultimi messaggi che ci dice sì, c'è la difficoltà, c'è questo, però vi diamo tutto quello che vi serve e quindi noi accogliamo, poi non è una cosa, i doni di Dio non sono un regalo, non è un dono che possiamo impacchettare, metterlo lì, no? E lo custodiamo, non possiamo perché lo dobbiamo dare, è un dono che riceviamo e lo dobbiamo dare perché con più lo diamo, con più questo dono cresce.
Sì, ci ricordiamo bene la parabola dei talenti, perché se no dice portate via il talento e datelo quello che ne ha già 10. Quindi a noi non è stato dato un semplice talento, è stato dato il talento, perché questo dono è quanto di più grande il Signore si è inventato nella sua infinita misericordia, fantasia e amore. Quindi a noi è stato dato non tanto, di più, tantissimo, si è dato Lui e ci viene chiesto di trafficarlo, quindi di continuamente donarlo. C'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Altrimenti vi dico il tema della prossima settimana. Signore, dammi un cuore umile. E siamo con il profeta Sofonia al capitolo 3. Continuiamo allora questo nostro cammino incontro al Signore nella divina volontà. Rispolveriamo un po' le beatitudini. Qualcuno le ha citate prima, no? Quindi vedremo un pochino questo percorso in questi mesi delle beatitudini. Cercheremo di chiedere al Signore grazia per poterle comprendere maggiormente in profondità alla luce del dono che ci è stato dato. Quindi la prossima settimana, Signore, dammi un cuore umile, perché poi solo un cuore umile è pieno di gioia. Un cuore orgoglioso non può essere nella gioia, perché gli se la fa portare via. Basta niente, se poi oltre ad essere orgoglioso è anche un po' scostante, eccetera, eccetera, ecco che la gioia scivola via e si vive di malcontenti. Invece così, se siamo cercatori di gioia, quindi cercatori di Gesù, dobbiamo davvero implorare la grazia di un cuore umile. Ed è bello questo cammino che il Signore ci fa fare, perché nella divina volontà tutte queste cose ci sono, però noi le prendiamo in mano una per volta per vedere anche se fanno parte del nostro guardaroba e nel caso in cui ci accorgiamo che quel pezzo lì non ce l'abbiamo, andiamo a implorarlo, perché è fondamentale. Mentre la tristezza, il malcontento, tutte quelle robe lì, è sicuro che non fanno parte del guardaroba del cristiano, tantomeno del figlio del divin volere, per cui tutta roba da discarica. Facciamo un canto alla Madonna?